Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdianhai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare nel vivo e l'argomento di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento anche il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste. Email radiomagazineinfo@gmail.com, ripeto, radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Alanno in provincia di Pescara, dove abbiamo in linea l'ingegner Ottorino Odoardi. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera Dario e buonasera a tutti gli amici in ascolto.
Ecco, noi ogni tanto ti convochiamo in trasmissione per parlare di qualche argomento legato al mondo della radio, dei radioamatori, eccetera eccetera. Diciamo che questa sera vorremmo fare con te una chiacchierata a proposito delle antenne, che è un argomento che è croce e delizia, no? Di chi fa radio, di chi ascolta, e anche dei radioamatori, argomento che diciamo probabilmente tecnicamente parlando non cambia molto se è in ricezione o in trasmissione, semmai cambia probabilmente nel caso della trasmissione per quanto riguarda la potenza che si va ad applicare, no? Da dove vogliamo iniziare? Quali sono le antenne più semplici per un appassionato che magari vuole ricevere le broadcast su onde corte, Ottorino?
Sì, allora, le antenne, l'antenna più semplice che si può consigliare a chi deve fare ascolto è il cosiddetto pezzo di filo, ovvero un'estensione di filo abbastanza lunga, abbastanza è sempre inteso rispetto alla lunghezza d'onda che vogliamo ascoltare, esteso possibilmente all'aperto fuori dalla finestra. Il pezzo di filo ha un nome anche più altisonante, che è long wire, cioè filo lungo, come dicono gli americani. Non è una soluzione ideale per la trasmissione, perché non ne conosciamo l'impedenza, essendo una lunghezza casuale, ma va molto bene in ricezione. Ovviamente ha il suo, diciamo, ha la sua controindicazione, che è quella che il pezzo di filo capta tutte le lunghezze d'onda più o meno allo stesso modo. Ovviamente ci sarà una frequenza a cui risuonerà anche lui, e quindi ci sarà un maggior rendimento.
Diciamo che la long wire viene gettata fuori dalla finestra alla meno peggio, no? Non si va nemmeno a calcolare la lunghezza, esatto, d'onda, mentre questo argomento della lunghezza d'onda in genere lo si fa quando si va a impiantare un dipolo o una V invertita. Vogliamo dare qualche dettaglio?
Sì, il dipolo è dopo il pezzo di filo, diciamo, una delle antenne più semplici da costruire. È un'antenna che è lunga in totale mezza lunghezza d'onda, quindi se per esempio volessimo ascoltare la banda dei 40 metri, l'antenna sarà lunga in totale 20 metri e divisa in due bracci da 10 metri. Al centro, tra questi due bracci, che devono essere tesi il più possibile in orizzontale, ma ci sono anche altri tipi di montaggio tra virgolette, come quello a V invertita, al centro di questi due bracci si fa scendere la discesa. L'impedenza caratteristica di un dipolo calcolato in questo modo è di 73 ohm al centro, che è un po' un valore strano. viene da, dai calcoli fatti con le formule teoriche. Questo valore non è un problema generalmente né per una discesa a 75 ohm, che è vicinissima al valore di 73 ohm, quindi per ricevitori di tipo commerciale come può essere una radio multibanda, né per un ricetrasmettitore radioamatoriale o CB che dir si voglia, perché il disadattamento tra 50 ohm, che sono l'impedenza caratteristica degli apparecchi professionali, diciamo, e il cavo e l'antenna 75 o 73 ohm è basso. Questo ci introduce un altro parametro delle antenne, che è il rapporto delle onde stazionarie, o ROS oppure SWR in inglese, il rapporto di onde stazionarie.
Ma questo, ecco appunto, diciamo, questo discorso, no, del, tra l'altro mi ricordo di questo formidabile opuscoletto che distribuivano gratuitamente agli ascoltatori, quelli di Radio Nederland, il programma spagnolo che si chiamava Dele Mas Aire a Su Antenna, no? Ecco, diciamo che per quale motivo è così importante che un'antenna sia distante da un edificio, no? Da una costruzione in cemento armato, c'è, subentra anche questo discorso del rapporto d'onde stazionarie, penso che ci stavi arrivando, se ho capito bene.
Ci stavo arrivando. Il rapporto di onde stazionarie ci dice quanto dell'energia che noi inviamo all'antenna torna al trasmettitore, o quanta dell'energia che l'antenna capta verso e manda verso il ricevitore ci torna indietro sull'antenna se c'è disadattamento. Il ROS dipende da tanti fattori, uno di questi è la posizione dell'antenna. La posizione dell'antenna è importantissima, perché quando le antenne vengono diciamo, progettate, tutto viene fatto ormai al computer con programmi di modellazione CAD, vengono sempre ipotizzate nello spazio libero. Nello spazio libero significa nel vuoto più assoluto, è come se fossimo lontani dalla Terra e questa antenna fluttuasse nel vuoto, condizione irrealizzabile per tanti motivi, prima di tutto perché noi sulla Terra ci stiamo, e quindi entrano in gioco dei fattori di influenza. Che cosa significa? Che un'antenna calcolata teoricamente nel mondo pratico avrà una risposta diversa da quella attesa. La prima differenza è sui lobi di radiazione, cioè le direzioni preferenziali di massimo guadagno dell'antenna, che non saranno mai quelli teorici, ma verranno modificati.
Ecco, però un attimo che ti fermo, giusto per riordinare un attimo le idee, no? Ma siccome noi andiamo con queste antenne a ricevere dei segnali che vanno su onde corte, che in genere ci arrivano per riflessione ionosferica, è importante, per esempio, quando impiantiamo un'antenna, dirigerla verso una determinata direzione? O per esempio, ecco, io impianto un dipolo e cerco di orientarlo verso il Sud America, ma è importante questo o non ha nessun significato, questo, visto che arrivano i segnali per via ionosferica? Arriva comunque il segnale di terra e il segnale ionosferico, come funziona?
Esatto. I radioamatori che hanno un'antenna direttiva lo sanno bene, diciamo nella maggior parte dei casi la direzione è importante. Ci sono casi particolari in cui, grazie a riflessioni multiple o a riflessioni che non riusciamo a prevedere della ionosfera, il segnale arriva dal lato magari opposto oppure di traverso rispetto a quello che noi ci aspetteremo. Quindi quello che dico io è che se uno può avere un dipolo orientabile oppure può orientarlo verso la direzione di maggiore interesse per l'ascolto, è bene che lo faccia, ma se questa possibilità è preclusa per motivi architettonici oppure motivi diciamo fisici della posizione, non è un problema.
Non è un problema. E poi tra l'altro penso che questo è uno degli aspetti divertenti, no, di questo, di fare ricezione in questo senso, perché poi a volte quando a noi ci capita di ascoltare un segnale che arriva con l'eco, in realtà non è altro che in contemporanea ci arriva il segnale per
da
più direzioni, via ionosferica e per onda terrestre.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco. Ecco, siamo collegati telefonicamente con Pescara, con l'ingegner Ottorino Odoardi dell'Associazione Radioamatori Italiani di Pescara, sede di Pescara, e stiamo parlando di antenne. E a questo punto vorrei riprendere un attimo un discorso, anche tu prima stavi cercando di aprirlo, quello diciamo della linea per trasferire il segnale dall'antenna al ricevitore. Ecco, in genere so che spesso si può incorrere nell'errore di fare l'adattamento solamente giù al ricevitore, invece probabilmente lo si deve fare anche direttamente sull'antenna.
L'adattamento ideale andrebbe fatto sull'antenna. Perché? Perché in quel modo si adatta l'impedenza dell'antenna a tutta l'impedenza dell'impianto che sta a valle, quindi cavo coassiale e ricevitore. Se noi l'adattamento lo facciamo al ricevitore, abbiamo una componente ignota che è introdotta dal cavo coassiale, che è disadattato rispetto all'antenna, o viceversa, perché vale sempre il teorema di reciprocità sulle antenne, quindi l'antenna si comporta allo stesso modo in trasmissione e in ricezione, quindi stesso discorso per i disadattamenti. Dicevo, è importante adattare vicino all'antenna, quindi se uno può farlo è bene che l'adattatore di impedenza lo metta vicino all'antenna, in modo da tenere
all'atto pratico come funziona, perché so che giù vicino al ricevitore si costruisce proprio un altro apparecchio, questo adattatore, questo accordatore d'antenna,
sì, no? Può essere costruito in tanti modi diversi. Solitamente quello più utilizzato nell'ambito delle onde decametriche è costituito da due variabili e un induttore, quasi sempre in configurazione AT, ma potrebbero essere solo un variabile e un induttore, oppure due induttori e un variabile. Alla fine è una specie di filtro nella tipologia costruttiva, ma in realtà è un trasformatore di impedenza che cerca di adattare l'impedenza dell'antenna più il cavo coassiale, quando lo mettiamo in stazione, a quella del ricevitore o del trasmettitore. Lo svantaggio qual è? È che essendoci il cavo coassiale di mezzo e avendo il disadattamento invece sull'antenna, il cavo coassiale diventa parte dell'antenna e quindi il comportamento dell'antenna è ancora più imprevedibile rispetto alla teoria. Per questo motivo andrebbe messo vicino l'antenna.
Sulle long wire, evitare che poi all'atto pratico una parte del segnale vada direttamente a massa e si perda tutto, in sostanza.
Questo nel senso che comunque la massa è un lato importante del sistema di antenna. Quindi è giusto che ci sia un collegamento verso massa, anzi in alcuni tipi di antenna è indispensabile avere un buon piano di massa, però quello che succede invece è che la calza del cavo coassiale, che dovrebbe essere il ritorno del segnale, diventa a sua volta una parte del radiatore. Questo crea un sacco di disturbi se andiamo in trasmissione, viceversa in ricezione fa captare all'antenna un sacco di disturbi, perché il cavo entra fin dentro casa sappiamo che ci sono tantissime fonti di disturbo, se l'adattatore sta dentro il cavo,
illuminazioni, neon, i rumori, esatto, industriali, cose del genere. Ecco, diciamo, brevemente, ritornando al discorso poi della lunghezza d'onda, in genere presumo, vado a menadito in base ai vecchi antichi ricordi che ho nella memoria di questi argomenti, che generalmente se uno vuole costruirsi un'antenna per ricevere le onde corte, in genere la fa di una lunghezza d'onda che in genere va a centrare, no? Le onde corte, in genere, certo, si fa una lunghezza, certo, d'onda, se che vai sui 31 metri, così poi dopo può captare anche dai 49 ai 19, funziona così più o meno, certo. Si fa questo tipo di discorso?
Certo, allora in realtà per la ricezione, siccome c'è un parametro dell'antenna che si chiama area di cattura, ed è un parametro che dipende fondamentalmente dalle dimensioni dell'antenna, per una data lunghezza d'onda, più l'antenna è lunga e più quantità di segnale raccogliamo. Ovviamente se c'è del rumore raccogliamo anche tanto rumore, quindi poi è inutile andare oltre una certa lunghezza. Se vogliamo realizzare un'antenna risonante che quindi ci isoli le bande di interesse, è bene che questo sia calcolato.
Ecco, senti, Ottorino, in genere per quanto riguarda questo tipo di cose, no? Di antenne per la ricezione delle onde corte, si va ancora molto sull'autocostruzione, o nel frattempo è cambiato qualcosa negli ultimi anni, si possono anche acquistare delle antenne per ricevere le onde corte?
Allora, entrambe le cose sono possibilissime. Sicuramente al giorno d'oggi esistono un sacco di prodotti commerciali, soprattutto di antenne dette attive, tra virgolette, attive perché hanno un sistema di adattamento e di amplificazione, quindi sono antenne di dimensioni ridotte, molto in voga tra chi fa ricezione broadcasting, per esempio, perché permettono anche in appartamento di poter avere un'antenna efficiente. Ma a tutt'oggi c'è anche tantissima autocostruzione, si possono costruire antenne di tutti i tipi, antenne a telaio per le onde medie, antenne delta loop per le decametriche, per le HF, sia per trasmissione ma anche solo per ricezione.
Ecco, una parentesi, com'è la propagazione in questo periodo, Torino?
Allora, la propagazione in questo periodo è un po' altalenante. Quest'estate, anzi primavera, abbiamo avuto ottime aperture di esporadico, soprattutto in gamma 10 metri, si riusciva tranquillamente a collegare con pochi watt tutta Europa. Le macchie solari stanno aumentando, quindi ci lasciamo alle spalle il vecchio ciclo solare, quello nuovo che sta iniziando pare promettere bene, quindi ci sono aperture abbastanza pronunciate a seconda delle bande nelle diverse ore della giornata. Quindi,
ecco, diciamo che questo è molto importante, che in questo periodo propagazione eravamo un po' in periodo di vacche magre, no?
Sì, veniamo da un periodo di vacche magre.
Ecco, vogliamo, visto che è un argomento abbastanza lunghetto questo, poi bisognava giustamente aprire un capitolo a parte per le antenne per i radioamatori, hai qualche consiglio per i nostri ascoltatori, qualche pubblicazione, diciamo, un po' più per neofiti che possano, insomma, seguire, andare a cercare, comprare da Amazon o da qualche parte del genere?
Allora, sicuramente ci sono i classici italiani sulle antenne, che sono i libri di Nerio Neri, che trattano l'argomento da un punto di vista molto qualitativo, quindi
Nerio Neri, direttore di Radio Kit Elettronica, lo ricordiamo.
Sì. Poi ci sono delle pubblicazioni sia acquistabili sia tante distribuite gratuitamente in rete di Gianni Turco, Italia Kilo Zero, Zulu India Zulu, che in passato ha scritto tanto sulle riviste. Esiste una sua raccolta di note fatta molto bene sulle antenne, la trovate cercando con un motore di ricerca Gianni Turco di K0Z. Poi per chi invece volesse andare nell'ambito della teoria più accreditata sulle antenne, c'è la famosa Bibbia di John Daniel Kraus, che si chiama Antennas, che è un libro ormai forse quarantennale, però continua ad essere rinnovato. John Kraus è l'inventore, per citare uno dei suoi primati, dell'antenna ad elica, che viene usata tantissimo nelle comunicazioni con lo spazio, quindi soprattutto verso satelliti e navi spaziali, perché è un'antenna che nasce in polarizzazione circolare, e questo suo libro, insomma, diciamo che è il riferimento per tutti, però ovviamente richiede un livello di attenzione e delle basi di matematica.
Ah, benissimo, ci avete una bella bibliografia. C'è ancora qualche altra cosa da aggiungere? O ti faccio subito una domanda per concludere, perché lo sai, io sono molto curioso. Tu che antenna utilizzi per gli ascolti, Antonio Torino?
Allora, io per una questione logistica, quindi torniamo sempre nel discorso che uno poi deve trovare una situazione di compromesso, ho un dipolo di quelli multibanda, di origine commerciale, poi negli anni un po' per rotture varie, un po' per migliorie varie, è stato customizzato, diciamo, è un 5 bande, quindi ha 4 bracci, 2 per le gamme più basse, 80 e 40 metri, caricati con 2 bobine per limitare l'estensione, e 2 bracci per le gamme più alte con le classiche trappole, croce e delizia pure queste delle antenne, però permette di fare un'attività dignitosa con un ingombro, diciamo, ancora ragionevole. L'ideale, insomma, come il sogno di tutti i radioamatori, è uno stack di direttive sopra casa, però con i tempi moderni se ne vedono sempre meno, perché richiedono anzitutto di avere un'abitazione propria o la disponibilità di un lastrico solare condominiale comodo. Sono strutture, diciamo, di una certa imponenza, che richiedono anche autorizzazioni particolari, perché alcuni comuni hanno dei regolamenti particolari.
Certo, se impegnano troppo spazio, senz'altro. Ecco, giusto per chiudere questa nostra breve chiacchierata, tu che appartieni alla sede dell'Associazione Radioamatori Italiani di Pescara, ci sarà quest'anno la fiera di Pescara?
Quest'anno ci sarà la fiera di Pescara, si sono appena liberati i locali dove la teniamo da 5 anni a questa parte, che sono stati sede del centro vaccinale di Pescara. E quindi adesso è partita la macchina organizzativa, appena partita, diciamo, a inizio mese, tra breve usciremo con la solita campagna sui social.
L'appuntamento sarà per il?
L'appuntamento sarà per l'ultimo weekend di novembre, quindi 27, sabato 27 e domenica 28 novembre 2020.
E speriamo che quest'anno vada tutto bene.
Speriamo che vada tutto bene, ovviamente la fiera si terrà in modalità Covid-19, quindi con tutte le prescrizioni che ben conosciamo.
Va benissimo, Ottorino Odoardi, ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra seconda trasmissione, spero di sentirti quanto prima.
Grazie a te Dario, un saluto a tutti gli ascoltatori, è sempre un piacere.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
L'utilizzo della tecnologia 5G in 4 settori dell'economia industriale responsabili dell'inquinamento atmosferico, ovvero energia, trasporto, manifatturiero ed edilizia, potrebbe creare un risparmio annuale di emissioni tra i 55 e i 170 milioni di tonnellate di CO2, che equivale a togliere dalle strade dell'Unione Europea un'auto su 7, quindi oltre 35 milioni di veicoli. Lo riporta uno studio di Ericsson dal paese della Thunberg Dungue, che spiega come con la tecnologia di quinta generazione la riduzione totale delle emissioni arriverebbe al 20%, dal 15% delle emissioni annuali totali dell'UE, pari all'equivalente delle emissioni annuali totali di Spagna e Italia messe insieme. Lo studio sostiene che almeno il 40% delle soluzioni per la riduzione della CO2 adottate nell'UE da qui al 2030 si baserà sulla connettività fissa e mobile. Queste soluzioni di connettività, così come ad esempio lo sviluppo di generatori per produrre energia rinnovabile, potrebbero ridurre le emissioni dell'UE di 550 milioni di tonnellate di biossido di carbonio equivalente, ossia quasi la metà delle emissioni create dall'intero settore energetico dell'UE nel 2017, e il 15% delle emissioni annuali totali dell'UE nel 2017 l'hanno scelto come benchmark dall'analisi. Lo studio lamenta che mentre in altre zone del globo c'è una corsa al 5G, l'Europa è destinata a restare significativamente indietro rispetto ai suoi competitor economici, con poco più dell'80% di copertura della popolazione. L'ente innovativa trasforma smartphone in supermicroscopio, un nuovo procedimento per sintetizzare filtri ottici partendo da un polimero trasparente su cui vengono scritte con una stampante a getto di inchiostro, opportunamente modificata, nanoparticelle di metallo nobile, oro o argento. La scoperta arriva dai laboratori del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa. Il procedimento, che di solito si misurava in giorni, in questo caso richiede circa un minuto, costa pochi centesimi e permette di ottenere risultati mai ottenuti prima. La procedura velocizza la produzione di filtri ottici plasmonici su materiale flessibile di un fattore 100 e migliora le loro proprietà di filtraggio rispetto alla procedura standard di un fattore 1000. La lente è deformabile e resistente e può essere attaccata alla camera di un cellulare per ottenere prestazioni comparabili a quelle di un microscopio da 30.000 euro, dato il basso costo e la facilità di manutenzione. Questa può essere una tecnologia chiave per paesi in cui non è possibile eseguire in tempi rapidi analisi da laboratorio che richiederebbero un microscopio costoso. YouTube ha deciso, il conteggio dei non mi piace sotto ai video non sarà più visibile. La mossa, secondo la compagnia parte del gruppo Alphabet, si è resa necessaria per creare un ambiente inclusivo e rispettoso. Ad oggi, YouTube, insieme a Reddit, è una delle poche piattaforme ad offrire agli utenti la possibilità di votare contro un contenuto, mentre social come Twitter, Facebook e TikTok spingono verso interazioni più positive e meno divisorie. Instagram ha introdotto a maggio la possibilità di nascondere il monte di mi piace dalle foto pubblicate. Come spiega il team di YouTube, spesso il pollice verso è stato utilizzato dagli iscritti per condurre campagne di odio e bullismo contro altri utenti. Nella fase di test, le modifiche hanno reso le persone meno propense a cliccare il pulsante non mi piace di un video per aumentarne il conteggio. I navigatori potranno ancora cliccare il non mi piace, il che ottimizzerà i contenuti consigliati, ma il numero dei dislike non sarà più pubblico ma disponibile solo ai creatori del video. È un passo importante per ridurre i comportamenti che mirano a mettere a tacere e molestare i creator, in modo particolare quelli più piccoli e i canali che hanno appena cominciato a postare, spiega un portavoce della piattaforma. Anche Google punta sul metaverso con il nuovo Labs nella divisione tutti i progetti di realtà virtuale e aumentata. L'idea del metaverso, piattaforma tecnologica che disegna il futuro di Facebook, sta influenzando anche i progetti di Google. Il colosso americano ha infatti annunciato l'integrazione nel già esistente team dei Google Labs di tutti i programmi che riguardano la realtà virtuale, quella aumentata e gli altri prodotti innovativi del gruppo, principalmente software. Altre compagnie adottano un approccio simile, come Facebook, dai cui Reality Labs sono usciti i prototipi dei Facebook Glass, poi divenuti i Ray-Ban Stories, prodotti insieme ad Essilor Luxottica. Sebbene non si abbiano indicazioni precise circa le attività che impegneranno nel primo periodo il team dei Labs, la società, in un annuncio al personale, ha descritto il fine della riorganizzazione che dovrà concentrarsi sull'avvio e la crescita di nuove aree di investimento lungimiranti per tutta l'azienda. Al centro del nuovo corso c'è Labs, che analizzerà le tendenze tecnologiche emergenti su una serie di progetti ad alto potenziale e a lungo termine.
Termine, prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, email radiomagazineinfo@gmail.com e dal nostro sito potrete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta. We'll be right back.